Un caro saluto a tutti voi ascoltatori del podcast quotidiano di ispeakitaliano.it. Buon lunedì, buon inizio di settimana, ma soprattutto benvenuti all'episodio numero 272 dell'Italiano in Podcast. Anche oggi una nuova puntata, anche oggi sono qui, io sono Paolo e vi faccio compagnia ogni giorno ormai da molto tempo, da molti mesi, sempre con il racconto della mia giornata e anche il racconto delle principali notizie italiane, quelle dei più importanti siti di informazione, dei più importanti giornali e delle più importanti televisioni. Tutto questo sempre per aiutare tutti voi che studiate l'italiano a migliorare la vostra capacità di ascolto e di comprensione della lingua. Quindi un esercizio che serve a abituare o ad allenare il vostro orecchio al modo di parlare di noi madrelingua e delle persone che vivono in Italia. Spero che sia anche un po' interessante, non solo un esercizio per imparare la lingua, e spero che ormai la mia voce sia una specie di abitudine per tutti voi ogni giorno. Ogni giorno, ad eccezione del sabato, in cui non c'è un episodio dell'Italiano in Podcast. Ma oggi è lunedì e quindi, come ogni giorno, dobbiamo fare quattro chiacchiere, anzi, devo fare quattro chiacchiere per voi e voi invece dovete ascoltare quello che dico e dovete provare a seguirmi per bene. Cercate di capire le parole, cercate di capire il senso di quello che dico e cercate di non annoiarvi con le mie giornate molto ripetitive in queste ultime settimane. Davvero non ci sono troppe novità e quindi purtroppo spesso il podcast è molto simile a quello del giorno precedente per quanto riguarda la mia vita privata. Le notizie cambiano, ma c'è sempre questa notizia quotidiana, sempre presente, che è il Covid e il suo bollettino. Però anche oggi noi cominciamo prima con le avventure di Paolo, che poi avventure non sono, però diciamo le vicende di Paolo, quello che capita nella vita di questo italiano medio che vive in una piccola cittadina di provincia, che in questi giorni è un po' troppo affollata per i suoi gusti. Giornata calda. Un caldo un po' fastidioso, un caldo umido. Questa mattina il cielo era molto nuvoloso e la temperatura era già abbastanza alta al mattino presto. Mi sono svegliato con il suono della sveglia questa mattina, ma niente passeggiate e niente colazioni perché oggi è lunedì e quindi è una giornata di digiuno. Il mio bar è chiuso e quindi di solito non esco subito al mattino, preferisco lavorare un po' di più a lunedì. Non so bene perché, ma in questo giorno in cui non c'è una pausa pranzo precisa, non ci sono quindi dei punti di riferimento come negli altri giorni, come la colazione, il pranzo, eccetera. In questo giorno di solito sono un po' più produttivo del solito e in questo giorno di solito non ho troppe lezioni, ma questo può cambiare facilmente però. Ma oggi è stato un giorno con pochi impegni, quindi a parte una prima lezione al mattino molto presto, alle 7:30, una lezione ricorrente con una persona che conosco da moltissimo tempo e con cui è un piacere chiacchierare. Bene, dopo questa lezione ce n'è stata solo un'altra, la sera molto tardi, poco prima di iniziare la registrazione del podcast. In mezzo un lungo spazio di tempo, un lungo arco di tempo, si dice anche, in cui era possibile dedicarmi ad altre attività, a un po' di lavoro sul blog e altre cose simili. E infatti così è stato. Oggi è stata una giornata totalmente dedicata a questo. Ho praticamente passato tutto il giorno a casa, non sono uscito per niente oggi e in queste diverse ore, come sempre, c'è un po' di delusione perché volevo fare più lavoro, ma ho lavorato senza interruzione quasi, ma purtroppo sono riuscito a creare solamente un contenuto. La mia intenzione era quella di creare almeno due o tre contenuti per il mio blog, ma questo post sull'esperanto è stato davvero abbastanza complesso. Il 26 luglio è un po' il compleanno di questa lingua artificiale famosa in tutto il mondo e ho pensato che fosse necessario scrivere un articolo sul blog di iSpeak Italiano. Insomma, è sempre un blog che riguarda le lingue, un blog dedicato alle lingue, quindi ho pensato fosse assolutamente indispensabile dedicare uno spazio a questa lingua così particolare. Purtroppo, come ho detto, questo lavoro ha impegnato più tempo del previsto. All'inizio ho immaginato di creare solo un esercizio, quindi un testo breve, senza troppi dettagli, semplicemente per proporre un nuovo esercizio di grammatica. Ma mentre scrivevo è accaduto quello che succede spesso. Quando un argomento è abbastanza importante, è difficile per me tagliare dettagli o particolari, è difficile riuscire a riassumere in un modo efficace. È difficile davvero creare un testo molto semplice, molto banale, quindi quando si tratta di cose che io ritengo importanti, in automatico, mentre scrivo, questo testo diventa sempre più grande e ricco di dettagli. Posso sintetizzare alcuni argomenti, non è questo il problema, ma a volte su alcuni argomenti sento un po' la responsabilità di scrivere in modo completo. Ci sono alcune informazioni che sono necessarie quando si parla di qualcosa, quindi questo è un po' frustrante per me a volte perché mi costa molte energie e anche molto tempo. È per questo che a volte ho qualche piccolo blocco quando devo iniziare a scrivere, perché so che può essere un processo molto faticoso. Come dicevo, il problema più grande è proprio quello di riuscire a decidere cosa togliere, cosa proporre in un articolo e cosa invece non trattare, insomma, quali sono le informazioni più importanti e quali quelle secondarie. Questo processo per me è complicato quando un argomento è interessante, molto interessante, quindi in queste situazioni mi sento un po' in difficoltà. Però poi, quando l'articolo prende una forma, quando comincia ad avere una forma nella mia mente e ho uno schema più o meno buono da seguire, tutto diventa più facile. si tratta solo di riempire gli spazi e quindi portare avanti il lavoro con più facilità. A questo punto però, di solito, l'idea iniziale di un piccolo articolo, un piccolo testo creato per un esercizio, è diventato ormai l'articolo di un post, non è più semplicemente un breve testo con un esercizio di grammatica. È quello che è successo oggi. C'è stata questa evoluzione, ho deciso di cambiare strada e dedicare proprio un vero post all'esperanto. Nei prossimi giorni userò questo testo per fare qualche esercizio di grammatica, ma ho pensato che fosse meglio creare un vero e proprio articolo dedicato a questa lingua. Questo purtroppo però è costato tempo e fatica e quindi mi ha impedito di creare altri contenuti. Forse a volte dovrei essere più pratico, quindi cercare di trovare un equilibrio tra qualità e quantità, ma credetemi, non è una cosa affatto facile. Quando sono seduto al computer e scrivo, tutto diventa più, come dire, più complesso. E quindi anche oggi ho utilizzato circa 5 o 6 ore per chiudere questo articolo e spero davvero che sia interessante, ma anche equilibrato, cioè che non sia né troppo complesso né troppo facile. Se nei commenti volete inserire la vostra opinione, mi fa molto piacere e sono anche curioso di sapere cosa pensate di articoli di questo tipo, se vi piacciono, se pensate che sia inutile scrivere troppe informazioni o se sia inutile scrivere articoli più complessi. Beh, sono davvero molto interessato alle vostre idee su questo e vi prego di commentare gli articoli quando li leggete e di inviarmi anche dei messaggi attraverso il blog direttamente, insomma, per darmi dei suggerimenti, per dirmi le vostre impressioni e farmi sapere, insomma, come va questo blog, se pensate che sia un buon posto per esercitare la vostra lingua o se a volte non sia così utile. Bene, quindi l'esperanto si è portato via quasi tutta la mia giornata. Ho fatto anche altre piccole cose, però, devo dire, non molto complicate, ma chiaramente in queste ore c'è stata anche la vita normale, con qualche impegno in casa, e anche altre piccole attività che riguardano gli altri progetti che seguo in questo periodo. Ma con la scrittura di questo articolo sono arrivato praticamente alle 7:30 di sera, praticamente l'ora di cena, ma per me era ancora presto, quindi mi sono rilassato un po' e dopo questo lavoro e poi ho preso la mia bicicletta e sono uscito per l'unica volta in tutta la giornata, solo per andare a comprare qualcosa da mangiare. Quindi ho mangiato la mia cena, ho cenato più o meno alle 9 di sera, dopo 23 ore di digiuno. Ho fatto una cena un po' abbondante questa volta, devo dire la verità, però non mi sento, non sento di aver mangiato troppo. Evidentemente il mio corpo aveva bisogno di energie. Oggi ho bevuto molto, ma questo lavoro intenso forse mi ha portato via più energie del previsto. Sono un po' deluso, sì, perché mi piace il lavoro che ho fatto. Ho paura che forse sia un po' troppo complesso, forse un livello un po' più alto del solito come linguaggio. E ho sempre questa paura di usare male il tempo, insomma, forse era meglio creare un testo più semplice o creare due o tre testi più semplici per i prossimi giorni, ma non so, davvero mi piacerebbe sapere la vostra opinione su questo. Però devo dire che quando ho riletto l'articolo mi è piaciuto, insomma, credo che sia buono e che comunque sia del lavoro che è lì ed è possibile utilizzarlo sempre, o forse anche in futuro cercare di rendere migliore, insomma, quindi è un'ottima base, un ottimo materiale su cui lavorare. Dopo la cena, un'altra lezione, anche questa ricorrente, e poi infine è arrivata l'ora del podcast. Come ogni giorno, mi sono messo davanti al microfono, sono ancora qui e andiamo avanti fino alla fine. E quindi passiamo invece alle notizie dall'Italia. E cominciamo da una brutta notizia, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. La Sardegna è in fiamme e ci sono ancora due focolai attivi. In questo caso la parola focolaio è proprio riferita ai fuochi, quindi a questi due luoghi in cui c'è ancora un'attività. Il fuoco è ancora acceso e c'è ancora, insomma, il rischio che diventi più grande e che vada di nuovo fuori controllo. Un pastore ha rischiato di morire per salvare le sue 400 pecore. E c'è un allarme giallo in tutta l'isola per quanto riguarda i fuochi. Questo anche perché c'è un cambiamento nei venti e c'è molta preoccupazione. Ci sono incendi anche in Sicilia, quindi sulle nostre isole c'è un'emergenza fuoco. Non solo il Covid, quindi, ma anche altri tipi di focolai, purtroppo. Speriamo che nei prossimi giorni la situazione migliori o che addirittura arrivi un po' di pioggia a, come dire, risolvere questa situazione complicata. Un'altra notizia, ovviamente, importante di oggi, riguarda il nostro medagliere. Vi ho già spiegato ieri cosa si intende per medagliere. È, come dire, tutto l'insieme delle medaglie vinte da una squadra in un'Olimpiade. Il medagliere italiano oggi si è arricchito ancora di più. Abbiamo 5 medaglie in più. Ci sono ben 4 argenti, quindi 4 medaglie di argento oggi e un'altra di bronzo. Le medaglie d'argento sono arrivate dalla scherma con Luigi Samele, dal tiro con l'arco, anzi no, scusate, dal tiro con il fucile questo, Diana Bacosi, un altro dalla scherma nel fioretto con Daniele Carrozzo e infine un altro argento dalla staffetta 4% di stile libero. La staffetta è quel tipo di gara in cui si compete come squadra, quindi gli atleti si danno il cambio e ogni atleta percorre una parte del percorso totale, quindi c'è solo c'è un gruppo di atleti che gareggia insieme e che si divide, insomma, il percorso completo. In questo caso gli atleti che hanno ricevuto la medaglia sono Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Thomas Ceccon. Questo risultato è il migliore di sempre, non c'è mai stato un argento in questa disciplina e quindi ovviamente c'è molto, molta gioia e molta felicità per questo. L'altro bronzo, l'altra medaglia, quella di bronzo di oggi, arriva sempre dal nuoto con Nicolò Martinenghi ed è nella specialità 100 metri in stile rana. Complimenti a tutti i nostri atleti, complimenti anche a tutti quelli che hanno partecipato e che purtroppo non hanno vinto nessuna medaglia. Essere a un'Olimpiade, essere parte di un'Olimpiade è già una grande vittoria e noi siamo sempre orgogliosi dei nostri atleti che gareggiano con i nostri colori e che danno il massimo per la nazionale italiana. Quindi va bene così, andrà meglio la prossima volta. Non c'è nessun problema, ovviamente. Dopo il medagliere dell'Italia, vi do un'ultima notizia non Covid che riguarda la mostra del cinema di Venezia. Arriva oggi la notizia di ben 5 film in concorso alla mostra del cinema, 5 film italiani ovviamente, è un numero molto alto e quindi c'è grande ottimismo per questo. Ci sono film di diversi registi molto importanti come Paolo Sorrentino o Gabriele Mainetti, insomma ci sono davvero dei nomi importanti e speriamo che sia possibile portare a casa qualche premio in questa nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che vi ricordo ci sarà dal 1 all'11 settembre e, se tutto va bene, sarà ovviamente in persona e con il pubblico in sala. Chiaramente il pubblico munito, cioè in possesso di Green Pass. E a proposito di Green Pass, di Covid, di regole, di oggi la notizia che forse il ministro della Salute, pensa a un obbligo di vaccinazione per tornare a scuola. Le opinioni sono molto diverse su questo argomento, ognuno la sua, anche io la mia, ma vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Quello che è certo è che il Green Pass il 6 agosto diventa ufficiale e sarà necessario per entrare in qualsiasi evento al chiuso o anche all'aperto quando c'è un pubblico molto grande o quando ci sono molte persone. Ci sono anche polemiche su questo, lo sappiamo. Qualcuno trova eccessivo l'uso del Green Pass in alcune situazioni molto semplici come una cena al ristorante o cose simili. E qualcuno pensa che sia necessario. Non so davvero cosa pensare, ma ci rifletterò e vi dirò la mia nei prossimi giorni. Ho già detto in passato che sono combattuto, sono indeciso, perché per alcuni versi, cioè in alcuni sensi, alcune cose mi sembrano un po' eccessive, però capisco anche la situazione in cui siamo, quindi sapete bene che io mi sono vaccinato, quindi non ho un pregiudizio nei confronti di queste regole, ma credo che però bisogna avere un equilibrio, un giusto equilibrio. A proposito del vaccino, venerdì riceverò anzi la mia seconda dose. E vediamo invece cosa ha fatto il Covid oggi con il nostro bollettino quotidiano. 3.117 positivi, purtroppo ci sono più ricoveri, un aumento di 120 in un solo giorno, il tasso di positività è diventato molto alto, 3,5%, purtroppo aumentano ancora le vittime. 22 oggi, ieri erano 7. Tutto questo conferma ancora una volta che è necessario stare attenti, e quindi per questo capisco alcune regole più severe, per questo sono combattuto su alcune questioni. Ma questo è il bollettino, quello negativo, quello brutto. Vediamo invece quello bello, quello del numero delle persone vaccinate. 65.700.000 sono le dosi somministrate, 30.431.000 sono gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale e che speriamo siano al sicuro. Molto presto anche io sarò tra queste persone, come ho già detto molte volte, e quindi molto presto in questo numero ci sarà un Paolo in più ad aumentare questa cifra. Quindi con questo è tutto per le notizie Covid e non Covid. Vediamo cosa troviamo nelle nostre rubriche finali in questo lunedì 26 luglio 2021. Cominciamo ovviamente da anniversari e compleanni di personaggi famosi. Vi dico subito che non ci sono personaggi famosi italiani di cui vi voglio parlare, non ci sono compleanni importanti da ricordare, secondo me, ovviamente, ma c'è qualche anniversario invece di cui vi voglio parlare. Il primo riguarda un argomento non italiano, ma un argomento che interessa le lingue, ed è quello dell'anniversario della nascita dell'esperanto. Ho abbondantemente parlato di questo nel mio nuovo articolo, che vi invito a leggere o ad ascoltare. Un altro anniversario di cui vi voglio parlare è invece qualcosa di assolutamente italiano, e riguarda un fatto molto molto conosciuto nella nostra storia, ed è quello dell'incidente dell'Andrea Doria del 1956. L'Andrea Doria era forse il più importante transatlantico italiano ed è affondato il 26 luglio del 1956, quindi 65 anni fa, in conseguenza allo scontro con una nave svedese dal nome Stockholm. Quindi in questo bruttissimo incidente sono morti 52 passeggeri di tutte e due le navi, e purtroppo l'Italia ha perso questo famosissimo transatlantico che è affondato. E questo fatto ancora oggi ha molte versioni dei fatti sulle colpe di questo incidente. Ovviamente, come tutte le cose italiane, è sempre molto complesso e molto complicato da capire. Con questo è tutto per quanto riguarda anniversari e compleanni. Vediamo infine la frase celebre, l'aforisma del giorno, questa frase di una italiana o di un italiano famoso, e ho scelto per voi oggi una frase molto breve ma molto interessante. Quindi l'aforisma di oggi è questo: le città, come i sogni, sono costruite di desideri e di paure. Vi invito a scoprire autrice o autore di questa frase e di studiare un po' la sua vita e la sua opera, come dico sempre. Con questo aforisma chiudiamo l'episodio. L'appuntamento è per domani con una nuova puntata dell'Italiano in Podcast. Per oggi chiudo qui, vado a dormire, mi riposo e quindi vi saluto e ciao a tutti.